¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Secondo lei, le persone con disturbo psichico compiono più delitti rispetto a chi non è malato?
No, perché ci sono tante persone che hanno disturbi psichici senza avere una diagnosi, che hanno comunque un problema latente che semplicemente non viene diagnosticato per mancanza di cura, per disattenzione, perché non hanno le persone giuste come interlocutori, non sono seguite dai servizi.
Secondo me no, possono avere disturbi magari diversi, ma no, non vedo tutta questa gran differenza.
Disturbi di che tipo?
Boh, non lo so, disturbi nel senso che può succedere comunque, uno si sveglia male la mattina, può fare dei danni come uno che, diciamo, è certificato che abbia dei disturbi. Non vedo tutta questa gran differenza, insomma. Uno, diciamo, che è sotto cura, l'altro no, ecco.
No, secondo me no, perché spesso i delitti vengono fatti dalle persone che a vederli così sembrano abbastanza normali, poi non sono nemmeno in cura dal psichiatra, ciò non è detto che se uno sotto la cura o viene definito come una persona con problemi psichici che fa dei delitti, secondo me no.
Secondo lei, le persone con disturbo psichico compiono più delitti rispetto a chi non è malato?
Bella domanda. Non lo so, onestamente non lo so, perché chi compie un delitto perché o un delitto o un qualche, diciamo, qualcosa che va contro la legge perché è malato ha un peso diverso forse da chi lo compie perché è proprio cattivo dentro, perché la malvagità c'è. Ci sono persone che sono pienamente coscienti di quello che fanno e sono da giudicare diversamente da persone che invece non sono nella piena facoltà di intendere e volere, perché magari hanno un difetto, un problema che è curabile da un punto di vista psicologico, psichiatrico, forse.
Quindi metà e metà.
Metà e metà, esatto, metà e metà, sì.
Secondo te?
Prima di tutto, ogni caso a sé bisogna vedere dal quadro clinico e dal tipo di disturbo. Dipende, se le cause possono rientrare in un comportamento violento, potrebbe portare a atti violenti quali omicidi. In generale non credo, dipende dal tipo di persona e dai problemi che ha.
Tu quanti anni hai?
17.
È molto tempo che Psicoradio lavora su questo tema, sul pregiudizio del fatto che le persone che hanno una diagnosi psichiatrica di qualsiasi tipo sono più pericolose delle persone che non hanno diagnosi. Qualche giorno fa, ne abbiamo già parlato, la notizia di una volontaria che lavorava in una comunità e che è stata uccisa da un ospite di questa comunità è stata data, a seconda delle testate, a seconda dei giornali, con due tipologie di titoli. Un primo gruppo sottolineava il fatto che chi aveva ucciso non era nato in Italia, non era un italiano, e i titoli erano: immigrato uccide un'operatrice, oppure marocchino uccide, oppure addirittura straniero uccide. L'altro gruppo invece sottolineava il fatto che fosse un paziente psichiatrico, e allora i titoli erano: paziente uccide la terapista, paziente accoltella a morte una volontaria, fino al titolo che invece metteva insieme queste due categorie di esseri pericolosi, secondo chi scriveva: marocchino psicopatico uccide una volontaria. Allora, noi ci chiediamo qual è il senso di continuare a spingere il pedale della pericolosità, evocare la pericolosità del paziente psichiatrico, dello straniero, in un momento, in un'epoca che è già piena di paura. Perché aumentare la paura e il pregiudizio in una situazione dove sembra già che il sospetto verso le persone un po' diverse stia aumentando tanto? Chi è pericoloso davvero? E invece quali sono le paure che nascono da pregiudizi che sono così radicati dentro di noi che non ce ne accorgiamo? Quelle paure che feriscono chi si sente oggetto di timore, chi si sente guardato con sospetto o emarginato per questo. Per riflettere su questi temi e per festeggiare 10 anni di lavoro culturale contro i pregiudizi, Psicoradio ha organizzato un grande convegno che si svolgerà a Bologna il 17 febbraio e che per tutto il giorno, dalle 9.30 alle 18, discuterà proprio di questo tema. Si intitola il convegno Pericoloso chi? Il convegno, lo diciamo con molto orgoglio, è anche un seminario di formazione professionale per l'Ordine dei giornalisti e per il Dipartimento di Salute Mentale. Quindi Psicoradio, la cui redazione è fatta da persone in cura presso il Dipartimento di Psichiatria di Bologna, farà lezione attraverso il convegno ai giornalisti e agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale. Il convegno è articolato in 5 parti. E dopo i saluti, e ci verrà a salutare anche il sindaco di Bologna Virginio Merola e l'assessore alla sanità e al welfare del comune di Bologna, Luca Rizzonervo. Katia, aiutami a raccontare queste 5 parti del convegno.
Allora, il convegno si suddividerà appunto in 5 parti. La prima si chiama Psicoradio, orgoglio contro il pregiudizio. Interverranno Yvonne Donegani, Cristina Lasagni, Filippo Renda, Angelo Giovanni Rossi e Mauro Sarti.
In questa prima parte cercheremo di spiegare un po' il lavoro di Psicoradio in questi anni. Durante tutto il convegno, la redazione di Psicoradio farà domande ai relatori. Per esempio, alla dottoressa Donegani, che è una direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna, potremmo chiederle, e così ricordiamo anche che Psicoradio ha compiuto più di 10 anni. Come mai in tutti questi 10 anni un Dipartimento di Salute Mentale ha promosso uno strumento di comunicazione? Che cosa c'entra? Non è un lusso, non avrebbe potuto magari destinare questi fondi, per quanto limitati, a un'attività più strettamente curativa? A Angelo Giovanni Rossi, che è il presidente di Arte Salute Onlus ed è un economista sanitario, chiederemo se i costi di Psicoradio sono un lusso o in realtà sono una risorsa per il Dipartimento di Salute Mentale, ma più in generale per il servizio sanitario. Mauro Sarti invece è un consigliere dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna e anche a lui chiederemo perché l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna invita i giornalisti a venire a formarsi a un convegno di Psicoradio sulla pericolosità.
Il secondo blocco si chiama la pericolosità. Intervengono Angelo Fioritti, Francesco Maisto e Angela Romanin.
Ci sarà una definizione del concetto di pericolosità da diversi punti di vista. Angelo Fioritti è psichiatra ed è direttore del servizio sanitario dell'azienda ASL di Bologna e ci dirà che cos'è la pericolosità da un punto di vista psichiatrico. Francesco Maisto invece è presidente emerito del Tribunale di Sorveglianza e ce lo dice dal punto di vista di un magistrato. Angela Romanin lavora alla Casa delle Donne per non subire violenza e ci parlerà di una particolare categoria di persone pericolose, di cui però non si ha tanta paura diffusa, perché nessuna paura se incontra un uomo. Eppure gli uomini commettono molti più omicidi di tutte le altre categorie considerate pericolose, come gli stranieri o i pazienti. Forse qualche ascoltatore o ascoltatrice si ricorderà di aver sentito Francesco Maisto, il presidente emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, perché noi l'abbiamo già intervistato più volte. In particolare l'abbiamo intervistato un po' di tempo fa, in aprile, quando una persona che era internata nella REMS di Bologna è fuggita e i giornali hanno fatto dei titoli davvero clamorosi. Vorrei che ascoltassimo per un momento solo un pezzetto della trasmissione dell'altra volta. Ci scusiamo per l'audio perché non è un granché, visto che avevamo raggiunto telefonicamente il dottor Maisto quando era in auto. Però è molto interessante quello che ci dirà.
Fugge dalla REMS, poi si barrica in casa.
La prima fuga in Italia dalla creazione dei centri alternativi e che poteva finire in un macello.
Conoscendo la pericolosità del soggetto, le forze dell'ordine sono arrivate a casa sua pronte a tutto.
Lui si era barricato dentro con chissà quale piano in testa.
Quelle che avete appena ascoltato sono le frasi prese dalle notizie riportate da alcuni quotidiani riguardo la fuga di un uomo dalla REMS di Bologna, cioè della residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza, la struttura che da aprile sostituisce gli ospedali psichiatrici giudiziari. Noi di Psicoradio non vogliamo banalizzare né ingigantire quello che è successo. Di questa notizia ne abbiamo parlato con Francesco Maisto, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Sentiamo cosa ci ha detto.
Ci sono state delle notizie di stampa che, diciamo, sono sul terrorismo spinto. Si è trascurato di dire invece che già due volte in precedenza si era allontanata questa persona, ma non dalla REMS, dalle altre strutture di cui era ospite, e l'ossessione è sempre la stessa, e cioè che la mamma ha 90 anni e ha il terrore che la mamma muoia e lui vuole morire insieme alla mamma. Quindi non era un gesto eterolesivo, ma tutt'altro al massimo un proposito suicidario che poi non si è realizzato, perché lui è stato trovato in mansarda sul letto e la mamma era al piano terra a letto.
Marghe, che effetto ti fa l'idea che questa persona, descritta dai giornali come una persona pericolosissima, che è andato lì, chissà che cosa poteva succedere, eccetera, dice il dottor Maisto, ci dice che era andato a trovare la madre di 90 anni e che in realtà, più che essere una persona pericolosa per gli altri, lui dice non è una persona pericolosa per gli altri, era una persona che poteva essere pericolosa per se stessa, che poteva avere degli istinti suicidi, che già due volte era andato via, era scappato per andare a trovare la madre. Che effetti ti fa pensando a lui?
Ma a me questo episodio fa un po' di tenerezza, nel senso, una persona avrebbe potuto pensare che questa persona che è evasa lo avesse fatto per fare del male agli altri, invece la motivazione era proprio molto semplice, molto, sì, una motivazione molto tenera, appunto il fatto che lui volesse andare a trovare la madre per paura di perderla, per paura di non vederla più.
E che effetto ti fa pensare a una persona che evade dalla REMS in generale, se la notizia è solo questa, evade una persona da una REMS?
Allora, se devo essere sincera...
Devi essere sincera.
Allora, sono sincera. Se per caso questa REM si trovasse nella mia città, pensare che una persona è evasa mi farebbe paura.
Certo.
Però questo allo stesso tempo mi fa riflettere su me stessa, perché penso che se io, che sono in un contesto come Psicoradio, seppur molto lontanamente possa avere questa paura, chissà quelli che sono al di fuori di un contesto di psicoradio, che non conoscono bene il mondo della salute mentale, chissà cosa possono pensare.
Certo, ma io credo che tu abbia perfettamente ragione, noi abbiamo noi stessi tanti pregiudizi dentro, dopodiché è vero, anche a me fa paura una notizia così. È per questo che noi a Psicoradio insistiamo tanto sulla funzione dei mezzi di comunicazione. Cioè, un conto è dire semplicemente evado uno pericoloso, si aggira le persone. Un conto è informarsi bene dalle persone che lo conoscono, come questo magistrato ci dice, è andato a trovare sua mamma.
Esatto.
Cioè, ti dà una sensazione completamente diversa. Poi la paura è di tutti noi, è ovvio che tutti noi abbiamo paura. Un conto è come dire alzare il livello dell'allarme, un conto è dare le notizie vere, quelle che sono.
Sì, anche perché nel mondo della salute mentale si tende a pensare che le persone che hanno appunto dei disturbi di natura psichica siano tutte pericolose, cioè il disturbo è uguale a pericolo, invece non è vero, perché una persona che ha un disturbo può semplicemente essere, diciamo così, triste.
Tu sei pericolosa?
Io da matti.
Il terzo blocco si chiama l'immaginario.
Ecco, fermati perché su questo blocco, senza elencare chi parla, diremo che la domanda che ci facciamo è quali immagini assorbiamo dalla stampa e dalla TV, e ne parliamo a partire da una ricerca che abbiamo fatto in collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana un po' di tempo fa, e di una ricerca che invece, sempre in collaborazione con l'Università con l'Università della Svizzera Italiana, stiamo facendo sulle serie televisive. Penultimo gruppo.
Il penultimo gruppo, la pericolosità del pregiudizio, interviene Marie-François de la Tour, Gisella Trincas e Giovanni Romagnani.
E in questo caso ci stiamo interrogando sul danni che i pregiudizi di pericolosità provocano. Ci sono danni che riguardano il dolore delle persone che si sentono gravate da questo pregiudizio. Ne parlerà per esempio Marie-François de la Tour, che è presidente di un'associazione di familiari, oltre a essere presidente del CUFO, ma anche Gisella Trincas, che è presidente dell'UNASAM, che è l'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale. Mentre Giovanni Romagnani è un coordinatore ESP. Gli ESP sono gli esperti per esperienza, significa sono pazienti che hanno fatto un percorso e adesso svolgono un ruolo all'interno dei servizi sanitari, non più in quanto pazienti, ma in quanto esperti di quell'esperienza che non si impara a nessuna scuola. Ultima parte del convegno,
ma non meno importante, è la cura, e intervengono Claudio Bartoletti, Mila Ferri, Marina Valcarenghi e Salvatore Striano.
L'ultima parte del convegno si interroga su un tema fondamentale per non pensare che le persone che commettono violenza debbano essere chiuse in qualche posto e buttata via la chiave. Non ci crediamo per nessuno. In questo caso parleremo del lavoro che viene fatto nelle REMS, che sono le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Claudio Bartoletti è uno psichiatra ed è il direttore sanitario delle REMS di Bologna e ci parlerà di come si curano persone che hanno commesso un delitto in una situazione in cui non erano in grado di intendere di volere. Mila Ferri è dirigente della salute mentale per la Regione Emilia-Romagna, anche lei si occupa delle REMS, mentre la psicanalista e docente di psicologia clinica Marina Valcarenghi ci parlerà dei 20 anni che lei ha trascorso facendo un lavoro in carcere. Quindi non parliamo di pazienti psichiatrici, ma parliamo di persone che hanno commesso violenza, uomini e donne, nelle carceri di Milano, del lavoro di cura che lei assieme a un'associazione che aveva fondato ha fatto e degli straordinari risultati nel caso in cui le persone vengono curate, perché i dati ci dicono che se le persone vengono curate non commettono recidiva e quindi diciamo che la pericolosità si abbassa moltissimo. L'ultimo ospite, abbiamo detto, è Salvatore Striano. Salvatore Striano è un scrittore, ha scritto 2 libri, è un attore che ha lavorato a film importanti come Gomorra e come Cesare deve morire dei Fratelli Taviani, ma non ha per tutta la vita fatto questi mestieri da intellettuale, perché lui è partito rubacchiando nei supermercati dei cosmetici che poi dopo andava a vendere alle prostitute di Napoli, e poi via via la sua carriera nel mondo della delinquenza è salita, ha guadagnato più titoli finché ha fatto parte di una banda di ragazzini che combatteva la camorra con gli strumenti della camorra, come dice lui, tant'è che è finito in carcere con una condanna per 10 anni. In carcere ha incontrato la cultura. E noi siamo molto felici di finire con questo intervento, perché è proprio l'intervento che ci sembra più giusto per festeggiare 10 anni di lavoro culturale di Psicoradio contro i pregiudizi. La cultura cura i pregiudizi degli altri, cura i propri pregiudizi. Finiremo con un brindisi a Psicoradio, lunga vita e altri 10 anni a Psicoradio. Tu ci sarai, Katia, per altri 10 anni?
Chi lo sa?
Ecco.
Se non mi buttano fuori prima.
Ecco, adesso questo lo vedremo. Inshallah. E naturalmente gli ascoltatori sono tutti invitati. Lo ripetiamo.
Venerdì 17 febbraio, Sala Borsa a Bologna, dalle ore 9:30. Pericoloso chi?
Alle 18.
Dalle 9:30 alle ore 18. Con il brindisi finale. Pericoloso chi? Thank you.
E ora, cari ascoltatori, non cambiate stazione perché la puntata di Psicoradio non è ancora finita. Infatti ora vogliamo cambiare registro e tema da trattare, perché come ogni anno siamo a febbraio e torna Sanremo, e come ogni anno anche Psicoradio parla di Sanremo con lo Psico Sanremo.
Grazie dei farmaci.
Fra tutti gli altri li ho riconosciuti.
Son pasticche rosse,
ma non parlano d'amor.
Che colpa ne ho se ho l'attacco di panico? Oh.
Il Prozac non ho, chissà che fine farò.
Oh.
Oh. Il Prozac non ho, chissà che fine farò.
Che colpa ne ho se ho l'attacco di panico? Oh.
Il Prozac non c'è, che ne sarà poi di me?
Lo Psico Sanremo. Perché lo Psico Sanremo è lo Psico Sanremo. Siamo al telefono con Eleonora Benecchi, che è stata per tantissimi anni tutor di Psicoradio e ora insegna culture digitali all'Università della Svizzera Italiana. Ele è stata la prima ad aprire la rubrica dello Psico Sanremo, e quindi non potevamo, ed è anche ovviamente un'appassionatissima di Sanremo, e quindi non potevamo non sentirla.
Diciamo che dal mio punto di vista, ma non solo, è vero che Sanremo è sempre Sanremo, è anche il refrain, no? Che ci ricordiamo un po' tutti in testa, però è anche vero che per rimanere una specie di rito sociale, se vogliamo, che tanti seguono, è anche molto cambiato, e adesso siamo di fronte a un festival che è molto più social, inteso come social media, pensiamo a Facebook, Twitter e tutte le piattaforme attraverso cui adesso seguiamo il festival. Ed è proprio attraverso questa contaminazione che paradossalmente Sanremo è riuscito a rimanere quello che era, cioè un oggetto di conversazione. Anche le canzoni, che però forse sono sempre meno al centro. Per noi invece
testi,
magari di Psicoradio, la questione del testo e di certi lati di questi testi sono forse più centrali, per noi è più una riflessione su quello che si dice di sì al festival.
Hai notato un aumento di canzoni che riguardano più, diciamo, l'argomento psi, quello che seguiamo più noi di Psicoradio?
Secondo me quest'anno c'è più introspezione, sicuramente, c'è un ripiegamento più su se stessi. Forse tutto sommato ci sono meno tematiche sociali e più tematiche personali. Forse le canzoni più psi quest'anno hanno dei temi abbastanza duri o comunque che riflettono su dei problemi.
Le quattro canzoni dei big che presentano in gara argomento più o meno psi sono Ermal Meta con la canzone Vietato Morire, che praticamente racconta la storia delle violenze domestiche su un bambino e la conseguente fatica di crescere. Ha voluto dedicare questa canzone a sua madre e ha detto: un inno alla vita e alla gioia di vivere, bisogna amarsi e amare in tutte le forme possibili, ma la violenza non è mai amore. Poi abbiamo Marco Masini con la canzone Spostato di un secondo, in cui mette se stesso in quello che canta, gli schiaffi, la nicotina e la voce che si è portata via la depressione, quindi parliamo di depressione. Parliamo sempre di depressione anche nella canzone di Fabrizio Moro dal titolo Portami via. In questo caso il narratore chiede aiuto all'altra, cioè all'amore, e il tema è l'amore che salva appunto dalla depressione. Poi abbiamo Michele Bravi, Il diario degli errori. Una canzone di autoaccettazione sentimentale.
Sembrerebbe che lui abbia fatto recentemente una specie di coming out e parla di cosa può significare sentirsi sbagliati e guardarsi come un insieme di sbagli.
Queste, diciamo, che sono le canzoni che ha scelto la redazione di Psicoradio
con la opposizione democraticamente censurata della direttrice, che considera tutto ciò, usiamo il termine, il mio termine preferito,
per favore,
minchiate.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com
o visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio,
la radio della mente.